Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Oh yeah.
Oh yeah.
A Natale si fa quel che si può
per rallegrare ogni amico che ho.
Questo è il sito che fa proprio per me.
Adol, puoi sentirmi.
La tua squadra ti racconta com'è.
E se poi perde ti dice perché.
Qual è il campione che fa proprio per te?
Adol, puoi sentirmi.
Io voglio football, football.
Lo sferoide prolato, tutto per me.
Football, football,
football, football.
Ti accompagnerò fino a Super Bowl.
Adol, puoi sentirmi?
Io che sono sempre qui,
pronto ad ascoltare
tutto il football che c'è lì.
Tu sei ciò che fa per me.
Lo consiglio anche a te.
Mi collego qui
ai podcast della Adol Family.
Yeah!
Oh, 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 oh yeah! Yeah!
C'è la partita e continuo a soffrire.
Se non finisce non vado a dormire.
Scrivo in chat per sapere com'è.
Adol, puoi sentirmi?
Sono convinto che piaccia anche a te.
Hanno passione e si fanno in tre.
Su, grida anche tu con me.
Adol, puoi sentirmi?
Io voglio football, football.
Lo steroide prolato, tutto per me.
Football.
Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 14ª puntata della 7ª stagione di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento, come sempre, The Cutting Edge, che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata insieme a me Giovanni Ganci, a farlo in compagnia ci sono Giorgio Prodotto, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi e Marco Santini, non è detto comunque che si aggiunga qualcuno dopo. Ok, ok, allora siamo pronti per iniziare questa 14ª puntata, 7ª stagione, e dobbiamo farlo con una notizia triste che è arrivata oggi e riguarda Mike Leach. Oggi pomeriggio, a causa di un infarto, ci ha lasciato a 61 anni Mike Leach. Era da 2 anni head coach di Mississippi State, dopo 9 anni alla guida di Texas State e 7 come head coach a Washington State. Mike Leach è stata una delle menti più brillanti di questo sport, un vero rivoluzionario, soprattutto sul gioco di passaggio con la sua air raid. Nei prossimi giorni pubblicheremo sul sito un articolo per raccontare cosa è stato e cosa sarà anche in futuro Mike Leach per il football americano. Dopo il giusto tributo a Mike Leach, ci pare il minimo davvero che potessimo fare in un podcast dedicato al football americano. Si tratta di un discorso di NCAA o NFL, ma quando uno è un genio a qualsiasi livello. E iniziamo la nostra puntata con la scaletta e come sempre al primo posto c'è il Monday Night Football. I New England Patriots battono 27-13 gli Arizona Cardinals in trasferta, cioè all'Arizona. Primo tempo equilibrato con i Cardinals addirittura visto il dato finale avanti di 3 punti e secondo tempo con la sola squadra in campo. E con questa vittoria i Patriots vanno a 7-6 e sono ancora vivi per i playoff, come vedremo più avanti nel programma. I Cardinals invece precipitano a 4-9, stagione ovviamente finito, e alla cui si aggiunge una triste ciliegina sulla torta che è l'infortunio dei legamenti per Kyler Murray, stagione finita per lui. Allora io devo dire che non ho visto la partita nella sua integrezza, nella sua integralità, nella sua totalissima, però davvero mi ha stupito molto questo cambio di passo dei Patriots o uscita del campo da parte dei Cardinals nel secondo tempo, contando che Murray si è fatto male praticamente subito e quindi non è un discorso di è cambiato il quarterback durante l'intervallo ad esempio, ecco. Quindi Cardinals sempre più delusione, magari insieme a qualcun altro della stagione, invece alla fine il buon Bill sopravvive, nel senso che anche quest'anno è lì che se la gioca per un posto ai playoff. A voi la parola.
Sì, Gio, hai ragione, anche perché obiettivamente secondo me hanno un backup più che credibile, ho avuto quell'impressione anche nel Monday Night, McCoy è un giocatore che sa stare in campo, dopo è chiaro che sbaglia, non è perfetto, sennò non sarebbe McCoy, però francamente in campo ci sa stare, quindi non è stato un problema di cambio di quarterback, anche se sicuramente perdendo Murray hanno perso parecchio. Che si è fatto male, tra l'altro, se non ho visto male, completamente da solo.
Da solo,
mi sembra
da solo,
che si è praticamente fermato, cadendo, è rimasto...
Scusate, apro solo una parentesi, dopo per Giorgio. Giorgio si è fatto male da solo su un terreno in erba.
Sì. Bermuda Grass, esatto. Per l'esattezza. Cioè, se fossimo stati su Turf, oggi sui giornali non si sarebbe parlato d'altro. Quindi questo deve fare un po' riflettere quando si fanno certi commenti.
Ma ci sono secondo me tanti spunti di riflessione, Gio, da questo Monday Night. E il primo che mi viene da mettere sul tavolo è sicuramente Kingsbury, che credo che abbia finito la sua avventura in Arizona, perché obiettivamente...
Scusate, interrompo un altro, Kingsbury collegato a Mike Leach perché è stato un suo assistente.
Esatto. E non ha realizzato quello che si aspettavano gli Arizona Cardinals. Mi sembra chiaro che non sia riuscito a sfruttare, soprattutto in attacco, la quantità di talento che gli è stata messa a disposizione. Talento, poi possiamo discuterne, e questo è un altro dei temi a cui voglio farvi riflettere, che a cui giro a voi la domanda o comunque la riflessione, perché hanno raccolto tante figurine questi Arizona Cardinals. Io guardavo i ricevitori di New England e i ricevitori di Arizona e era spaventoso. Cioè noi da una parte avevamo Hopkins, avevamo AJ Green, avevamo Robbie Anderson, avevamo adesso me ne dimentico qualcuno sicuramente, non c'era Rondell Moore che era fuori, ma è un altro che sarebbe credibile, e ce n'è un altro che adesso mi sta sfuggendo. Comunque avevamo una quantità di giocatori allucinante. E Marquise Brown, cavolo, mi stavo dimenticando di dell'acquisizione maggiore che hanno fatto in off-season quest'anno. AJ Green, se non l'ho già detto, in più Connor come running back, cioè hanno una quantità di talento che obiettivamente ti farebbe pensare che messo insieme potrebbe rendere in un modo, invece non rende. Dall'altra parte abbiamo invece una squadra in grossa difficoltà a livello di talento, perché secondo me ne hanno poco, e l'unico che avevano si è fatto male, poi sono che è Ramondre Stevenson, Dopodiché, anche correndo con altri presi probabilmente dalla strada, perché io obiettivamente ne conoscevo pochi di quelli che hanno corso per New England, hanno ottenuto dei risultati lo stesso. È chiaro che c'entra il sistema, è chiaro che la differenza tra il sistema, è chiaro che Belichick costruisce i suoi successi in questi anni sulla difesa, che è fortissima, una difesa veramente interessante. E l'ultima riflessione, poi mi muto, è sulla poca pazienza che c'è. Io continuo a sentire le valutazioni su Mac Jones, l'anno scorso era l'erede di Brady, quest'anno è un bidone che non si sa come mai abbia perso tutto lo smalto che aveva l'anno scorso. Cosa che sentiamo un po' per tutti i quarterback, c'è molta poca pazienza dei quarterback, c'è la necessità di trovare a tutti i costi, in tempi brevi, il franchise quarterback, il Mahomes della situazione, neanche il franchise quarterback, serve proprio Mahomes, serve Burrow, serve Josh Allen, meno di quei tre lì non hai il quarterback che ti fa funzionare la squadra. Un po' più calma forse anche da un punto di vista di analisi andrebbe utilizzato. È chiaro che Mac Jones sta facendo più fatica, lo diciamo sempre, il secondo anno è più difficile perché ci sono più video, si può studiare meglio il giocatore. Penso che il suo lo possa fare, penso che Belichick lo possa valorizzare, e adesso vediamo poi come finiscono la stagione, perché la divisione non è proprio delle più semplici.
Allora, tolto il discorso appunto del turf o dell'erba che veramente lascia il tempo che trova, fa capire come purtroppo i legamenti non li puoi allenare, almeno ad oggi, e non li puoi rafforzare. Quando l'infortunio viene in come in quei casi, a inizio partita, primo snap, tutto da solo, ti viene anche quel minimo di dubbio che non sia solo sfortuna ma sia una sua fragilità proprio genetica. Speriamo di no, speriamo si riprenda bene. Lui ha il vantaggio di pesare poco, che non è un vantaggio da poco in questi infortuni, ha lo svantaggio che a lui perderà anche solo un pochino di quell'agilità che ha, incide più di quella di un Burrow della situazione, che però in realtà, ad esempio, io vedo si è ripreso benissimo e perfettamente, però le stesse cose non le fa alla stessa velocità, quindi quella è l'incognita più grande su Murray. Quest'anno 2022 è stato veramente disgraziato per i Cardinals, iniziato con il rinnovo dei contratti sia di Kingsbury che del general manager che di Kyler Murray, e alla fine si è rivelato un disastro. Teoricamente per 5 anni questo terzetto dovrebbe andare avanti. Ale giustamente pone dei dubbi, l'unico motivo per cui potrebbe andare avanti è che ci hanno investito tutto il futuro della franchigia, sia in termini di soldi che in termini di aspettative e quant'altro. In più è una squadra vecchia, perché con i J.J. Watt, gli A.J. Green e quant'altro sono sicuramente forti, però sono vecchi, quindi più injury prone e i vari problemi che seguono. Il vero disastro, secondo me, è che uno era un disastro annunciato. In un sondaggio che mi sono andato a ripescare, che mi ricordavo, tra i tifosi dei Cardinals, il 38,8% aveva annunciato che la mossa del rinnovo di questi tre era terribile. E il 35,2% è che non era assolutamente buona. Quindi già c'erano un po' dei dubbi seri. Erano gli stessi dubbi che avevamo anche noi. E sinceramente sono presi un bell'azzardo in quelle condizioni, senza che fosse stato dimostrato veramente il valore specie del coaching staff procedere per quella strada. I tifosi l'hanno dimostrato lasciando un po' vuoto lo stadio, le immagini secondo me non sono state particolarmente belle, e l'altro è il fatto che avessero non magliette rosse ma magliette di tutti i colori, sono andati allo stadio vestiti come volevano, che ti fa capire che c'è uno scollamento tra la tifoseria e la squadra. I Cardinals non hanno sviluppato un gioco ben preciso, alla fine il loro gioco era pallamare in vetta, che non è una grande idea. Vediamo l'anno prossimo. Sui Patriots tanto il cappello, perché Belichick, nonostante fosse indietro in classifica secondo il genio che non mi ricordo il nome ma Mattia se lo ricorda sicuramente,
Cody Benjamin,
ecco, del nostro amato Cody Benjamin, che lo dava per uno scarpone assoluto, dimostra che lui riesce a far rendere la squadra che ha un po' di più di quello che vale. prende un cornerback preso al terzo giro come Marcus Jones, e dopo avergli fatto fare il ritornatore, il cornerback, intercetti i play, dice, ma sì, vai a fare anche il ricevitore che ne abbiamo bisogno, e questo tutto sommato le sue cose le fa. Tanto di cappello, probabilmente Belichick starà sbagliando alcune scelte, magari dei nomi più altisonanti, specie in free agency, però poi quello che ha, il materiale che ha, lo riesce a far rendere, e tanto di cappello, appunto.
Mi sembra che i Cardinals sono tipo 1-13, 1-14 nelle ultime partite in casa, è ovvio che anche i tifosi non è che... Credo sia una delle medie più basse che ho visto da anni a questa parte, almeno le partite casalinghe.
Sì, i Cardinals, mi sembrava di averne parlato dopo l'altra bella figura di immediato di notte contro San Francisco. Sono un disastro e sembrano soddisfatti nel lavarsi le mani, dare la colpa all'amore di Kyler Murray per i videogiochi, perché quello che è diventato un meme è diventato anche una spiegazione universale a tutti i loro problemi, anche quelli in difesa. Però il problema per me più che Kingsbury è quel GM incompetente, che è un tifoso, non un GM, che essenzialmente lì, grazie a Bill O'Brien, non ha fatto niente, drafta giocatori fuori posizione. Infatti guardiamo a Sam Reddick nel momento in cui l'hanno deciso di trasformare in un pass rusher, che giocatorino è diventato. Isaiah Simmons non sa più nemmeno lui quale sia il suo nome a questo punto, l'hanno messo praticamente ovunque, manca solo che lo facciano giocare come Panther, e le ha provate tutte. Prendono giocatori vecchi, tentano di prendere il nome più che il giocatore che serve, fanno trade che non hanno particolarmente senso, perché Hurts effettivamente aveva senso, ma Robbie Anderson faccio fatica a capirlo, perché questa è la prima partita in cui ha fatto qualcosa, se no mi sembrava avesse fatto 3 catch da quando è arrivato, cioè un paio di mesi fa. E sono fino al 2027 sotto contratto. Bidwill, da quanto ho letto su Reddit, che vale quello che vale, non è un owner che ha l'amore per avere tanta gente sul payroll che non è effettivamente occupata, e credo che siano nella peggior posizione possibile, perché hanno un quarterback abbastanza forte, se non forte, una squadra estremamente mediocre, inerzia societaria, e sono destinati a marcire nelle sabbie mobili dell'8-9, della qualificazione ai playoff per caso o direttamente della stagione fallimentare. Adesso non so se Bidwill avrà gli attributi per licenziare tutti un anno dopo, neanche averli rinnovati. Sarebbe la mossa doverosa, ma sarebbe anche una missione di colpa che non credo sia disposto a fare. Perciò sono abbastanza nella brutta posizione Cardinals, e mi dispiace perché stanno... C'è stato un momento l'anno scorso in cui ho pensato che potessero veramente diventare rilevanti, e sbagliavo, chiaramente.
Vabbè, lo scopriremo, come sempre, diciamo, solo vivendo l'anno prossimo. Altra stagione buttata via in maniera abbastanza devastante. Allora, tiriamo avanti. E ero pronto, avevo già pronto un segmento di questo podcast bellissimo, un titolo bellissimo, cioè proprio tutto pensato, e poi quei tramoni dalla Cowboys non vanno mica a vincere all'ultimo secondo, porca miseria. Avevo il titolo perfetto, era capoverso. Adesso l'ho cambiato in quasi capoverso, ho dovuto adattare alla situazione. Vi ricordate tutti i discorsi che abbiamo fatto, in cui abbiamo scritto anche sulla nostra newsletter? Vi ricordo, prossima uscita giovedì, quindi se per caso non siete ancora iscritti, volete farlo, trovate il form sull'home page di Outdoor Magazine. Comunque, tutti i discorsi sull'equilibrio della Lega. Bene, tra le tante cose, statistiche, partite con poco margine, in week 14 3 squadre hanno vinto partite contro record migliori: i Lions contro i Vikings, i Jaguars contro i Titans e i Panthers contro i Seahawks. E una quarta ci è andata molto, ma molto, molto vicino. E come dicevo all'inizio, sono i Texans contro i Cowboys che le hanno tenuti là fino davvero all'ultimo secondo. A proposito di Cowboys, ultima vittoria all'ultimo secondo contro i Texans, sempre a rincorrere, sempre in difficoltà, mentre i non più ormai rivali divisionali, perché i Philadelphia Eagles, calpestando, scusate il termine poco polite, calpestando i New York Giants, vincono la division, guadagnano l'accesso ai playoff, e quindi insomma da quel punto di vista lì hanno chiuso il discorso. Stupisce però come due squadre che hanno, non dico un record simile, ma molto, ma molto molto vicino, perché 12-1 gli Eagles, 10-3 i Cowboys, fondamentalmente due partite di differenza, non, non tanto, ecco, voglio dire, però abbiano vinto in una maniera così rocambolesca uno, e ripeto, è abbastanza, come dicono gli americani, uno statement game da parte degli Eagles. Questa è una cosa che secondo me molti hanno notato.
Io credo che Dallas abbia un po' dormito, nel senso che per me, io l'ho vista un paio di volte nelle ultime settimane integralmente, mi sembra una squadra che ha dei valori, che ha dei valori che può far fruttare, nonostante l'allenatore sia non propriamente tra i miei preferiti, uso un eufemismo di quelli educati, però è una squadra che ha tante possibilità sia in attacco che soprattutto in difesa, quindi credo che Dallas sia una squadra da tenere d'occhio, anche se penso che abbia perso per tutta la stagione uno dei tackle titolari, se non vado errato, e quello potrebbe
sì, essere... Steele.
Esatto, si è fatto male Steele, e quello può essere una notazione da tenere d'occhio, però credo che con i Texans semplicemente abbiano sottovalutato drammaticamente l'impegno contro la peggior squadra dell'NFL in questo momento, con ampi margini.
Ale, sono d'accordo con te, è sottovalutato l'impegno, davvero d'accordo, però un conto se lo sottovaluti nel primo quarto, giochi molle, nel secondo giochi molle, ma questi, ripeto, hanno vinto all'ultima azione della partita. Cioè, voglio dire, io sono d'accordo con te, perché la differenza in campo è evidente tra le due squadre. Però voglio collegarla a due diversi filoni. Uno, che secondo me, sempre, ma mai come quest'anno, le squadre cosiddette forti, dai, fatemi passare il termine, devono stare molto attenti ad ogni singola partita. Cioè non c'è più la partita facile a prescindere. Poi lo diventa, e poi vedremo gli Eagles contro i Giants, ma non c'è più a prescindere da facile. Questa è la cosa. La seconda cosa è che davvero, cioè, una squadra che ha bisogno di 3 quarti e mezzo, di essere sotto di 3 punti, potenziali 6, ma io avrei giocato anch'io il quarto down, fossi stati i Texans, perché o la va o la spacca, non stai lì in quella situazione di classifica. Però si è arrivato a giocare 3 quarti e 12 minuti in una maniera imbarazzante.
Ma quando stacchi la testa perché pensi di portarla a casa facile, secondo me il rischio di avere appunto quel tipo di prestazione ce l'hai e finisci così. Finisci che poi non riesci più a rimetterti in carreggiata agevolmente, magari dopo un quarto di grossa difficoltà, soprattutto se l'allenatore è secondo me discutibile. Quindi se sommo tutto ci può stare, anzi alla fine della fiera potrebbe anche tenerli sul chi va là per il resto delle partite da qua alla fine. E hanno ancora, secondo me, Joe, hanno ancora delle possibilità di vincere. Non credo che sia fattibile, nel senso che penso che gli Eagles la portino a casa la division e arrivino in fondo.
Mi sembrava che avessero vinto la division.
No, gli Eagles per adesso hanno
solo guadagnato i playoff. Hai ragione. Scusate tutti. Hanno di sicuro sono ai playoff. Hai ragione.
Esatto, no, ma nessun problema. Comunque la division è a perdere chiaramente da parte degli Eagles, perché gli Eagles sono in una ottima condizione. Altra squadra che ha dei valori eccezionali. Penso che sia un passaggio vuoto quello dei Cowboys, che tra l'altro non gli ha portato, come si dice, non ha avuto conseguenze dovuto proprio all'aver sottovalutato l'impegno. Poi tu hai citato altri due casi, e in uno ci sono finiti dentro anche i Vikings, che ricordiamo Las Vegas dava giustamente a sto punto per sfavoriti, poi dopo si sono sommati degli infortuni a metà settimana e tutto il resto. Quello è un caso, ad esempio, secondo me più pericoloso, perché hanno un record di 10-3 e se non guardo, adesso vado a verificare, ma il saldo dei punti, se non è più 1, è meno 1. Quindi
1. o più uno meno uno, uno dei due, perché
esatto, te lo dico immediatamente, è meno uno, cioè essere 10-3 con un saldo di punti meno uno, quello sì che fa riflettere e che lascia qualche dubbio. I Cowboys invece mi sembrano una squadra tutto sommato più tosta. Interessantissima per quello che mi riguarda la vittoria dei Panthers. Cioè la vittoria dei Panthers sui Seahawks è una partita che li rimette sulla mappa. Non so cosa ne pensate voi, ma è una partita che fa pensare cosa può succedere in quella division triste che è l'NFC South. Dopo vabbè, c'è l'altra che abbiamo citato, i Jaguars e i Titans. Cioè, i Jaguars ogni tanto ne tirano fuori una, anche se Giorgio, che è uno degli estimatori, giustamente anche perché lo stimo molto anch'io di Lawrence, nell'ultimo mese, se non sbaglio, ha un passer rating di tutto livello, di tutto prestigio, giusto Giorgio? Tu
che... Confermo, sembra essersi svegliato, in realtà penso si sia svegliata un po' tutta la squadra. Per non sbagliare chi andrà ai playoff, chi vince le division, vi consiglio la domenica su Addle Magazine un chiarissimo articolo che c'è, la situazione playoff prima di week 14, 15, 6, quindi seguitelo lì, avete tutte le indicazioni in maniera chiara e lampante. Invece, riguardo la situazione di questo capoverso, devo dire che io mi sono stupito, ma fino a un certo punto, nel senso che lo interpretate in due modi. La partita di Dallas Cowboys mi ha ricordato molte partite di basket in cui ero nella squadra più forte e diceva sì, tanto ora la vinciamo. Sì, ora sta segnando, gli entra tutto, ora la vinciamo. E poi dicei, tanto li riprendiamo quando vogliamo, e poi ti accorgi che non li ripigli più. In quel caso, la cosa che ho visto quando poi sono passato dall'altra alla panchina, l'allenatore deve fare qualcosa di sconvolgente, magari farsi espellere. Sembra una stupidaggine, ma sono quelle cose che danno l'unità di intenti e danno quella sveglia alla squadra che la fa reagire e in genere la riprende, se no rischi veramente di perderla. Le altre tre invece secondo me sono state questioni di accoppiamenti. Quella dei Panthers ad esempio io me l'aspettavo per un motivo: Seattle non riesce a fermare le corse, i Panthers sanno solo correre, e quello è stato un accoppiamento bestiale. Sarà molto bello quando arriveremo all'ultima giornata prima dei playoff vedere come, secondo me, specie in AFC, ci sono degli accoppiamenti che le squadre non vogliono assolutamente e non dipendono dalla classifica. Immaginiamoci già solo i Chiefs, secondo me al pensiero di beccarsi i nuovi Bengals preferirebbero farsi forse una giornata in più, così come invento magari i Titans, sono un'altra di quelle squadre che patiscono alcuni tipi di gioco, i Ravens, quindi sarà quello un aspetto molto bello e ci si divertirà molto a vedere in base agli accoppiamenti quanto magari la squadra che gioca in casa non sarà poi così favorita.
Hai parlato dell'espulsione dell'allenatore, Joe, effettivamente è una di quelle cose che ti fa capire la gravità di quello che sta succedendo, cioè fa capire ai giocatori che, oh cavolo, qua situazione è seria, se si è fatto cacciare in quel modo lì così eclatante vuol dire che sta succedendo qualcosa di negativo e veramente terribile, allora è meglio se cominciamo a fare qualcosa prima di tornare ad allenarci mercoledì, martedì o quando.
Io in genere mi facevo dare un tecnico in quei casi, era più facile.
Ed è anche sufficiente, potrebbe anche essere sufficiente.
Aggiungo una cosa al ragionamento. Io settimana scorsa anche mi sono detto molto scettico sulle possibilità che i Philadelphia Eagles possano continuare a tenere questo standard. Qualcuno ha portato ha ascoltato il nostro podcast a Philadelphia e mi hanno risposto direi in maniera anche molto degna, devo dire. E forse devo cominciare, non dico a fare ammenda, perché alla fine solo chi non fa i pronostici non li sbaglia, però cominciare a credere che questi Eagles siano veri, nel senso che non sono, non dico un bust, perché 12-1 non lo raggiunge essendo un bust, ma sono molto più solidi come tipo di gioco, come compattezza in generale del gruppo di quello che io credessi. Magari tutto gira intorno a Jalen Hurts, magari finché lui gioca così bene, ma basta che sbagli la partita, non lo so, però devo ammettere questa cosa, ecco. Non so voi, cioè, ma ragazzi, mi hanno impressionato contro i Giants, ve lo dico, mi hanno impressionato.
Io ero dell'altro partito, sai che io sono del partito sì. pro Eagles e soprattutto pro Sirianni. E se l'allenatore dei Giants è un allenatore che mi lascia perplesso, secondo me Sirianni è uno di quegli allenatori che ti dà quel qualcosa in più al netto dello schema. Come è uscito dopo la vittoria sui Colts, credo che sia una delle cose più divertenti che ho visto su un campo da football, fatta da un allenatore, cioè andando a dire questa è per Reich verso la tribuna VIP dei Colts, è stato veramente divertentissimo. Ti dico, gli Eagles sono veri. È curioso capire cosa potrebbe succedere con dei problemi a Hurts, ma dietro attenzione perché c'è il buon Minshew che un paio di partite te le porta a casa, in emergenza riesce a risolverle. In realtà gli Eagles sono un'altra squadra che hanno tantissimo, veramente tantissimo talento e sono allenati bene. Hanno talento su ambo i lati del campo. È chiaro che AJ Brown gli ha aperto dei mondi che erano sconosciuti l'anno scorso, ma segnalo come dal 2000 e se non, correggetemi se sbaglio, dovrebbe essere 2014 che non avevano un running back che correva più di 1000 yard, era LeSean McCoy allora, è stato Miles Sanders che sta giocando una stagione fantastica ora, e sempre dal 2014 era allora Jeremy Maclin, adesso è AJ Brown, che non avevano un ricevitore da 1000 yard. Quindi si sta incastrando un po' tutto in una signora stagione, poi è chiaro che in partita secca è tutto da vedere, perché? Perché ci sono un altro paio di squadre, una tra queste sono proprio i Cowboys, l'altra secondo me sono i 49ers, che possono creare dei problemi agli Eagles, senza dubbio.
No, perché gli Eagles hanno un gioco sulle corse che funziona benissimo, e poi l'origine del fatto che poi Hurts possa comunque avere tempo e modo per trovare poi due ricevitori che, ragazzi, averceli, cioè tra Devonta Smith e Jay Brown è una coppia che non tutti possono permettersi, poi il tight end, insomma sono completi, non è che come diciamo come punti deboli non so, ne vedo pochi, più che altro rispetto alle altre squadre, comunque le linee fanno il loro, soprattutto con l'offensiva, quindi già quello è qualcosa che li mette in una posizione di vantaggio rispetto agli altri già in partenza. Anch'io adesso domenica non ho potuto vedere le partite, le seguivo così via telefono, via score e basta, però insomma 48 punti ai Giants, insomma è un bel andare, quindi anch'io forse non ero così convinto dopo la loro striscia iniziale, perché in qualche partita avevano fatto un po' più di fatica di quello che si pensava, però nelle ultime uscite devo dire che insomma è una delle squadre che sta convincendo di più, soprattutto nella NFC.
Sì, la cosa, come dicevi giustamente te, che più mi impressiona degli Eagles è la linea d'attacco, perché hanno avuto le loro perdite negli anni. Peters è andato via un paio d'anni fa, che era il miglior left tackle della Lega, e hanno perso Brandon Brooks per ritiro l'ultima off-season, che era una delle migliori 5 guardie. La produzione è calata di un centesimo. Sono veramente belli da vedere, perché sono un grandissimo gruppo in cui non vedo prime donne, dive, non vedo individualità sorpagliati. Poi è chiaro che quest'anno è l'anno in cui Hurts è esploso, perciò ci concentriamo più su Hurts che su Jason Kelce, che da 10 anni è uno dei migliori centri, se non il miglior centro della NFL. Però il discorso della linea va esteso anche alla difesa, perché quella è veramente un capolavoro, e veramente do merito a Will Roseman per aver costruito un gruppo veramente pazzesco, perché ha messo giovani come Jordan Davis e anche un Josh Sweat a veterani come Brandon Graham, Fletcher Cox, Javon Hargrave, e sono andati anche a prendersi Linval Joseph e Ndamukong Suh in reazione a una partita contro Washington, mi sembra, in cui avevano faticato a difendere le corse. È veramente difficile giocare contro gli Eagles, perché non vanno a fiammate di Hurts, hanno veramente una squadra solida in tutte e tre le fasi del gioco, e dovesse capitare ai playoff che Hurts non stia vivendo la sua migliore giornata, sono convinto che la difesa li terrebbe comunque da soli in partita. L'unico dubbio che ho al momento è il gioco di corse, non perché non sia efficace, ma perché non noto il commitment necessario per trasformare un grande gioco di corse, perché Miles Sanders ha superato i 1000 yard, però lui ai 1000 yard è arrivato a colpi da 200, alternandoli a colpi da 30. Mi piacerebbe corresse un po' di più ogni domenica per togliere anche un po' di pressione da Hurts, però è chiaro che ci sono le domeniche in cui decidono di bombardare gli avversari coi passaggi, tipo contro i Titans, e domeniche in cui li marciano sopra, tipo contro i Giants. Sta di fatto che come direttore stavo pensando che fossero un fluke, ero sempre pronto ogni domenica a dire ah, questi sono quelli che li smaschereranno, invece nessuno li sta smascherando, sono veramente una grande squadra. Relativamente inesperto ai playoff per quanto riguarda Hurts, anche se il resto del roster è comunque esperto e credo che abbia anche una certa urgenza di vincere il Super Bowl in caso, perché gente come Fletcher Cox e Jason Kelce non so per quanti anni ancora potrà giocare.
L'unico difetto che io trovo in questi Eagles, anch'io apprezzo molto il mix gioventù esperienza, perché secondo me è stata costruita veramente bene, e che non ha avuto tante partite veramente difficili. Cioè, quello secondo me aiuta un po', nel senso l'Hertz di turno avesse avuto quelle 3-4 partite da primi in division, per capirci. In più quest'anno secondo me li avrebbe condotti ai playoff, magari con un paio di sconfitte in più, ma con più sicurezza. Quello rischiano di pagarla, anche se in realtà verosimilmente non è che troveranno degli avversari tanto diversi fino al Super Bowl.
Beh sì, effettivamente quelli sono, poi
con i Cowboys ne hanno fatta una sola finora,
per ora sì, per ora una.
A Natale, se non sbaglio, giocano con i Cowboys.
Vorrei
o la vigilia, a Natale
24,
o la vigilia.
Il 24 alle 22:25.
Esatto, quella è da guardare.
Ah, è vero che hanno, c'è la doppia giornata, giusto.
Bravi, tombola e Eagles Cowboys. Contemporanea. Sì,
poi dobbiamo ricordarlo, più avanti lo ricorderemo questa cosa. Va bene, dai, vedremo un po'. Però soprattutto questo ragionamento per dire che state attenti a chi incontrate, che è un mondo difficile là fuori, molto molto difficile. Allora, dai, continuiamo, anche se anche finiamo qualche minuto prima, nessuno si arrabbia, e andiamo al pitturato dei playoff. Adesso ogni settimana dobbiamo per forza fare un minimo di ragionamento rispetto a quella che è la griglia playoff, quali sono le squadre che rincorrono. Ricordiamo che dall'anno scorso soltanto la squadra numero 1 assoluta, quindi quella col mio record per ogni conference, avrà il bye week. Le altre 6 giocheranno la wild card, poi divisional, eccetera eccetera. E c'è anche da dire che il fattore campo, secondo me, ai playoff comincia ad avere un certo valore, magari ce l'ha meno per alcune squadre regular season, ma playoff, giocare in casa, evitare spostamenti, soprattutto per chi inizia dalla wild card, riuscire almeno a farne 2 in casa, e poi eventualmente il division, la finale di conference, ma quello si vede. Dai, allora, io vado con la AFC.
Con la AFC, giusto? No, perché poi dopo mi sbaglio e entro con quella sbagliata.
Esatto, quindi... mamma mia. AFC. Quella che di solito è rossa, Ale. Quella che di solito è rossa.
Ok.
Allora, esatto, come American. Allora, al numero 1 i Bills con 10-3, poi abbiamo al secondo i Chiefs, al terzo i Ravens, al quarto i Titans, che sono le 4 squadre in testa alla propria division, poi col 5 i Bengals, che hanno lo stesso record dei Ravens ma sono sotto nel tie break, al sesto posto i Dolphins e al settimo i Patriots. Queste sono le 7 squadre che al momento sono qualificate, quindi come vedete i Patriots, la vittoria contro i Cardinals è valsa tantissimo. E a inseguire ho messo solo 4, perché sennò Chargers 7-6, quindi con lo stesso record dei Patriots. Jets 7-6, stesso record dei Patriots. E poi Jaguars e Raiders a 5-8, quindi cominciano già a essere due partite indietro rispetto... Vabbè, non dire che ridi, voglio dire, cioè... Potevate essere 6-7 e non ridevi, sono scelte. No. Allora, facciamo così, teniamo un attimo... Secondo voi, facciamo la domanda della settimana scorsa con una giornata in più di esperienza. Innanzitutto salutiamo Mauro che si è unito a noi. Ciao Mauro, ciao.
Buonasera.
Allora, secondo voi, rimane queste sette? Cominciamo a dire, queste sette rimangono queste sette o chi vedete tra gli inseguitrici che possono intrufolarsi e... Le prime quattro, quindi le quattro vincitrici di Vigio nella prima assoluta, rimangono le prime quattro o ci vedete anche qua qualche intrufolamento? Che bella parola, intrufolamento, ragazzi.
I Bengals si intrufolano.
Dove, dove, dove ci intrufoliamo? Dimmelo.
Beh, chiaramente prendete, sarete nelle prime quattro perché vincete la division e su questo okay. non so neanche disposto a iniziare la discussione perché la vincete. Se c'è una squadra... I Chargers, domenica mi ha veramente impressionato perché dovevano perdere la partita lì, erano messi malissimo in difesa e hanno giocato bene contro una grandissima squadra, hanno fatto proprio una partita intelligente dominando il cronometro, dimostrando anche una certa maturità che non è per niente scontata. Se per purissimo caso Mike Williams e Keenan Allen riescono a star vivi contemporaneamente fino alla fine del campionato, penso che quel settimo seed dei Patriots lo possano prendere loro, perché New England ha veramente una parte finale di stagione complicata e oggettivamente i Chargers sono più talentuosi. Che siano meglio allenati i Patriots è fuori questione, non me ne voglia un reporter di CBS che preferisce premiare il nuovo che il più grande allenatore della storia, però i Chargers dopo domenica non faccio per niente fatica a vederli dentro, mentre per quanto riguarda gli altri 4 seed, gli altri 3 seed, perché quello del nord lo prendono i Bengals, direi che sono abbastanza scolpiti nella pietra.
Io vado, allora, siccome l'AFC la situazione è veramente molto chiara, perché i Chiefs piglieranno la seed 1 molto molto probabilmente, hanno quattro partite molto facili, i Bills almeno una da qui alla fine la perdono e quindi quello secondo me è fisso. Sicuramente in playoff Bills, Bengals, Ravens, Chiefs, Titans e Dolphins, poi scegliete l'ordine, ma quelle sono. Resta un posto per Patriots, Chargers e Jets. I Patriots non hanno praticamente chance di arrivarci, non sono né abbastanza forti né hanno la schedule per farlo, partite troppo difficili, devono ancora beccare Bengals, Dolphins e Bills, quindi sono spacciati. I favoriti a questo punto sono i Chargers, che hanno Titans, Colts, Rams e Broncos. Oggettivamente tre le vincono, non credo che vadano tanto lontano lì. I Jets, anche per la situazione, la perdita di inerzia che hanno, avendo Lions, Jaguars, Seattle e Dolphins, non la vedo fattibile. Quindi secondo me le AFC sono quelle sette squadre, come avete anche detto voi, con i Chargers al posto dei Patriots.
Anche perché i Chargers ritrovano, come ha sottolineato Mattia, adesso il talento che gli serve, che gli è mancato secondo me fino a questo momento. Cioè la squadra che abbiamo visto lo scorso fine settimana è quella che ci si aspettava di vedere dall'inizio, ma non abbiamo potuto ammirare proprio perché mancavano i giocatori. Cioè è chiaro che se giochi senza Keenan Allen, senza Mike Williams, ti devi affidare a dei ragazzi che sicuramente possono azzeccare una partita, ma che fanno fatica a portarti per tutta la stagione, i vari Joshua Palmer e compagnia andante, Carter e tutto il resto della truppa. E quindi secondo me i Chargers sono veramente, pur con ancora delle assenze, perché non li rivedremo al completo quest'anno, non è l'anno in cui li rivedremo al completo, sono d'accordo con voi che sono la squadra che si inserisce a scapito delle due della AFC East che sono destinate a restare fuori, perché I Patriots spiace anche perché poveretti non spiace dopo tanti anni, anche giusto se stanno un po' a guardare pure loro, però diciamo che sono quelli che lavorano bene anche con poco che si ritrovano in mano. I Jets, ha detto bene Giorgio,
tocca a me?
No, se vuoi sì.
Ah. No, a me dispiace fare il bastian contrario, non sarà perché sono appena arrivato, ma qui ragazzi, cioè di deciso non c'è una benemata cipa di nulla. Nell'AFC delle prime 9 non conto fuori nessuno e non conto dentro nessuno, a parte le prime 2 che per una quantità di partite vinte sono già dentro. Nell'NFC idem, le prime 9 non conto dentro o fuori nessuno, a parte quelle che hanno un maggior numero di vittorie. Non vedo ancora una situazione estremamente fluida, e di tutte le squadre così di adesso stiamo parlando solo della AFC, giusto?
Sì, esatto. Okay.
La famosa squadra che arriva di rincorsa, in questo momento l'unica cosa che sono d'accordo con voi è che sono i Chargers, che porca paletta, proprio ieri dovevano iniziare a recuperare tutti i titolari. Ma per il resto, ragazzi, qua può succedere di tutto. E quello che penso sui Dolphins l'ho già espresso compiutamente in quel Bueno che vi invito ad andare ad ascoltare.
Ma... sì, penso anch'io è vero, sì, che non è ancora tutto deciso, però insomma i valori in campo adesso cominciano a essere abbastanza. Anche se, come abbiamo detto all'inizio, qui puoi perdere una partita anche se vinci 16-3 a 2 minuti dalla fine, quindi tutto può essere, ma non è un prematuro fare queste previsioni, no? Vabbè, comunque, diciamo che, a parte, io vedo Bills e Chiefs e Dolphins e Bengals abbastanza... tranquille. I Titans le vedo più che altro perché non hanno concorrenza, i Jaguars sono svegliati un pochettino tardi, non lo so, mi sa che ormai il treno della divisione è andato, e quindi rimangono i Patriots, rimangono i Ravens, che non so, adesso bisogna vedere anche come funziona il rientro di Lamarone, perché non stanno facendo proprio benissimo, e quindi queste tre squadre qui, insomma, se la giocano un po' con i Chargers, però i Jets sinceramente non mi danno sta gran fiducia, però, ripeto, può succedere veramente di tutto. Quindi le fisse, io l'ho detto, sono quelle quattro lì.
Non lo so, io non lo so, ma io il cosiddetto euro... sui Jaguars che fanno lo scherzetto ai Titans, ce lo punterei.
Adesso non ho visto il calendario, sinceramente non
anch'io, è solo
quindi sensazione.
Sì, no, proprio sensazione, ma non per
leggo, ve lo leggo che ce l'ho qua davanti. Se
vadi Taraschi, vadi.
Allora i Jaguars giocano intanto con i Cowboys subito domenica, e non è banale,
tre punti facili, via, avanti.
Non è banale per niente, dura anche per i Titans che giocano con i Chargers, sempre domenica, chiaramente.
Neanche per i Texans era banale giocare con i Cowboys.
I Jaguars poi hanno i Jets alla 16, altra gara complicata secondo me per i Jaguars, non scontata. E c'è Cowboys Eagles, che abbiamo detto la vigilia di Natale. No, che c'entra? Non c'entra niente.
Titans.
Ci sono rimasto sotto con i Cowboys. Con i Texans con giocano.
Texans.
Insomma, adesso va bene tutto, ma ne hanno già quasi gabbati uno. Poi abbiamo Titans Cowboys alla 17.
Ancora?
No, i Cowboys non ce l'avevano. Hanno
scusa.
Chargers, Texans.
Esatto. E chi erano gli altri che dovevano guardare?
Jaguars.
I Jaguars giocano con i Texans, quindi non fanno dispetti a nessuno. E all'ultimissimissimissimissimissimissima abbiamo lo scontro diretto. Lo scontro diretto Jaguars-Titans.
Cioè, prima l'ha vinta i Jaguars la domenica, no?
Uh-huh.
Esatto, sì.
Quindi i Jaguars andranno là. giocheranno per il pareggio e ci qualificheranno, me lo sento. Vabbè. Va bene, va bene, va bene.
Ma
dai.
Non hanno già giocato a tennis, sì.
Però...
mi sto sbagliando io.
Sì, sì, infatti football. Giocano a Jaguars.
Giocano a Jaguars.
Giocano a Jaguars.
Giocano a Jaguars,
a football, non a tennis. Sì.
Mamma mia, mamma mia. Allora, NFC. Abbiamo Eagles leggermente primi con 12-1. Poi le altre tre squadre vincitrici di division sono secondi Vikings, terzi 49ers, quarti i Buccaneers. Quinti Cowboys, sesti Commanders con 7-5-1, settimi Giants con 7-5-1. Quel pareggio aiuta Giants e Commanders a essere davanti ai Seattle Seahawks che sono ottavi con 7-6, ai Detroit Lions con 6-7 e poi qua abbiamo due squadre al 5-8, decima e undicesima, Green Bay e Carolina.
Lo vedi che il pareggio serve?
Eh sì, bell'uomo, meglio che perdere. Meglio che perdere.
È un pareggio. Grazie per il bell'uomo.
Ma ci mancherebbe. Dopo vi tiro sulla domanda di un nostro amico sui Lions, ma la vediamo dopo. Cominciamo a fare, come abbiamo fatto il discorso di prima, un giro di tavolo su, rimangono ste sette, rimangono in queste posizioni, qualcuna entra, qualcuna esce.
Ma vado subito io, così mi levo via il dente. Via il dente. Ma allora, tra Giants e Commanders ci butto anche i Seahawks, perché vabbè, avranno perso non bene domenica, però secondo me sono superiori a Washington e New York. I Lions, che noi tutti tifiamo amorevolmente, sono un po' un long shot, però mancano ancora un po' di partite, se giocano ancora così, sempre non guardando il calendario, vado proprio a... Poi le altre sono qui un po' più di semplice, perché poi andiamo con già con i Packers a 5-8, quindi io vedo fissi sicuramente Eagles, Vikings e 49ers. I Buccaneers, vabbè, sono primi perché le altre sono veramente scandalose. Noi abbiamo, loro sono 6-7 e quelli 5-8, i Panthers potrebbero, ecco, l'unica cosa che è forse un po' in dubbio a parte i Seahawks è proprio l'NFC South, che c'è una partita di distanza tra Buccaneers, Panthers, Falcons, quindi una gioco forza ci finirà dentro.
Io vorrei richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che questi ne hanno vinte 5 delle ultime 6.
Questi sarebbero?
I Detroit Lions.
E infatti il nostro amico
Francesco... Ne hanno vinte 5 delle ultime 6 e nelle ultime 4 hanno i Panthers, i Bears e i Packers.
Ora, i Jets.
Sì, ma i Jets sono un pochino più tosta, perché hanno una difesa un pochino più tosta delle altre tre messe assieme. Secondo me loro in questo momento sono la squadra lanciata. Purtroppo per il nostro amico Alessio i Giants li vedo malino. Io ci terrei un occhio molto attento sui nostri adorati Detroit Lions.
Infatti la domanda che ci aveva fatto Francesco è: ma questi Lions che hanno vinto 5 delle ultime 6 e quella che hanno perso l'hanno persa
5 delle ultime 6, Gio, vuol dire che 6 partite fa erano 1-7.
Sì, e quella che hanno perso nel finale contro i Bills.
E quella che hanno perso l'hanno persa nel finale con i Bills, buttandola anche un po' via.
Vabbè, avanti.
Io sono d'accordo sui Lions...
Ricordiamoci che sono i Lions, purtroppo.
Certo. Se no non saremo qui a tifarli tutti.
Lo dici esatto. Con amore, con rispetto, ma purtroppo.
Purtroppo.
Quasi tutti.
Secondo me ci sono due partite decisive per l'NFC. Ammesso che anch'io fila Vikings, 49ers e Cowboys li tengo fuori. Per me sono già i playoff. E non solo per me, mi sa. Allora, una è domenica prossima, con i Giants che vanno a Washington, e lì si decide secondo me chi delle due va, perché è vero che i Giants sono mezzi morti
e se pareggiano un'altra volta?
Beh, questo è un casino. Questo è veramente un casino.
Ti ho spoilerato la bold per giovedì.
Ma è bella, bravo, questa ce la segniamo. Allora, perché se i Giants vincono, secondo me hanno un vantaggio veramente enorme, perché vuol dire che hanno due partite di vantaggio sui Washington, perché hanno una in più per il record e una in più per il tie break. In più, l'ultima, avranno poi Colts, quindi un'altra partita tendenzialmente fattibile, e poi l'ultima ce l'hanno a Filadelfia, vero, non facilissimo, ma secondo me una partita in Filadelfia mettono i figli del massaggiatore di quello che apre lo stadio.
Oh, che cattiveria.
Insomma, è vero che è uno scontro divisionale, però insomma, quando arrivi lì, secondo me, veramente metti. Quindi i Giants, se vincono domenica, possono veramente pensare al colpaccio. L'altra partita decisiva, invece, per l'NFC South è week 17. I Panthers, che hanno vinto all'andata, vanno a fare il ritorno a Buccaneers, quindi a Tampa. E lì stesso discorso, è vero che i Panthers ora sono una partita dietro, se però vincono non solo raggiungono, ma hanno col tiebreaker hanno una vittoria in più, e vedendo le altre partite secondo me veramente lì possono decidere, cioè chi vince quella vince la division.
I Panthers hanno anche però quella brutta bestia di Detroit di cui stiamo parlando, che devono giocare la settimana prima di quella che hai cerchiato tu, e secondo me è un'altra partita che se perdono, chiaramente chi perde di quelle due lì rischia di restare fuori, secondo me, Joe. Cioè chi perde tra Panthers e Lions alla 16, alla week 16,
I Panthers vanno per vincere la division, non vanno per record,
no, certamente sono d'accordo con te, però se perdono quella partita credo che facciano fatica a vincere la division, è quello che dico. È vero che i Bucks rischiano grosso,
cioè, hanno una partita di differenza adesso, non è che già, abbiano
già contro, già contro di voi rischiano i Buccaneers,
contro noi perdono,
appunto anche secondo me, e quindi a quel punto lì sì che possono giocarsi ancora una chance, cioè che hanno ancora, diciamo, una cartuccia da sprecare i Panthers, perché di quello stiamo parlando, che giocano con gli Steelers tra l'altro domenica, quindi abbordabilissima, è partita che possono sicuramente portare a casa. Io tendenzialmente sono d'accordo con chi dice che i Lions possono rientrare, anzi secondo me i Lions fanno le scarpe a una di quelle della East, e credo che rientrino come settimi proprio loro, perché hanno le carte in regola e il calendario gli dà ragione. Credo che possano sicuramente rientrare, e io me la gioco sporca, per me, visti come stanno giocando i Bucks, servirebbe davvero un colpo di coda di una squadra che ha mostrato davvero poco quest'anno, perché arrivassero. Ecco, io tifo Panthers in quella sfida, tifo spudoratamente Panthers proprio, e spero che riescano a rientrare, anche se non sarà assolutamente semplice, per carità.
Li ho visti male. I Bucks contro i 49ers male. Al di là della forza di San Francisco.
San Francisco. Metti,
vabbè, ok, va bene, sono contento, sono più felice, va bene, però li ho visti male.
No, beh, hanno giocato tutta la partita come hanno giocato lunedì scorso contro i Saints per 55 minuti, cioè c'è veramente poco. Ma poi,
d'altronde, cioè, lo diciamo dall'inizio, non è un caso che hanno perso 7 partite, cioè, non hanno perso 7 partite per sfiga, per caso, per chissà che altre congiure del fatto. Cioè, questo record, secondo me questo 6-7 fotografa abbastanza bene quello che sono i Buccaneers adesso.
Sì, anche quasi eccessivo, perché no? Un 4-9 non mi scandalizzerebbe per quello che hanno fatto vedere, perché sono allergici a fare punti. E sto anche iniziando a dubitare per la prima volta in vita che forse quest'anno l'effetto Bradley non arriva, perché passa una settimana, l'attacco è sempre lo stesso, è sempre stagnante, gioco di corsa inesistente.
Mattia, Evans, aggiungo questa cosa, l'effetto Brady, da avendo visto una partita di Brady, cioè quella di domenica scorsa, avendola vista tutta, sono come costruire la frase, lo vedo,
era più facile da ospite,
minchia, sarà più facile, l'ho visto fuori linea rispetto al resto della squadra, ma non perché è più bravo, perché è meno bravo, lascia stare il discorso, ma fuori linea rispetto al resto della squadra. Ho visto anche l'analisi di uno o due passaggi che lui ha sbagliato netti, e uno o due volte in cui il ricevitore proprio non ci ha messo niente di più per andare a prendere quel pallone, cioè non sai che li vedo veramente male.
Okay. Sì, lo vedo un po' alienato dal resto della squadra, non, è la prima volta che non lo vedo tipo non entusiasta, e comunque non è Mr. Pina Butter di Bojack Horseman, però è uno che comunque ha sempre la sua positività e fa bene ad averla, dato che la vita gli ha dato un paio di cose che noi umani possiamo solo sognarsi. Però effettivamente
qualcuno gliel'ha anche tolta.
Vai, ma non sai mai cosa succederà. Effettivamente sì, parliamo di loro del playoff, perché con le division una squadra deve andarci per forza, ma se fossimo in un sistema come in NBA non li associeremmo neanche per sbaglio ai playoff, perché al momento non sono squadra da playoff. E con tutto il rispetto, perché alla fine il record dice che ha vinto solo una partita in meno, farei veramente fatica a digerire dei playoff con i Carolina Panthers dentro, e iniziare a maledire veramente copiosamente quello odioso settimo seed, perché 2 anni fa ci sono stati i Bears di Mitch Trubisky, che vabbè sono andati, hanno fatto la rimonta nel finale, però cioè, qua a metà dicembre parliamo di Panthers in corso dei playoff, l'ultima cosa mi sarei immaginato.
Possiamo requisire il settimo seed della NFC e darlo alla AFC.
Sì, sarebbe una cosa molto appropriata secondo me.
Comunque questi Buccaneers, ragazzi, se li guardi attentamente, vedi che è una squadra piena di gente con tanto talento e con tanto passato, ma con poca voglia.
E oltre che la OL non tiene niente. Cioè gli infortuni alla fine, le cessioni, gli infortuni sono stati decisivi.
No, ma è chiaro, voglio dire, anche la difesa, sì, che con la linea offensiva non c'entra nulla, non ha la voglia che aveva.
No, certo. Sì, sì, quello è evidente.
Non ha la stessa fame. Questa guarda, è una squadra che non ha fame in questo momento.
È la stessa cosa che ho visto nei Browns.
Poi c'hanno il muto di Sorrento in sideline. Adesso va bene, sta bene, ma non mi trasmette sta grandissima. Cioè, tutte le volte che lo inquadrano, c'ha sta faccia qua.
L'ha voluto Brady.
E anche questo, non per dire che siamo, che ci capiamo, che siamo bravi, ma anche questa è una cosa che avevamo detto fin dall'inizio, cioè il passaggio da Arians all'Effield, forse o si è frizzato Ale o sta ancora facendo la faccia di lei?
No, sto ancora facendo la faccia
di... Era ancora l'imitazione!
È sempre così, c'è poco da... È quello.
Caroline. Oh. Vabbè, va bene, vedremo. Adesso comunque ogni settimana faremo una piccola tappa al pitturato dei playoff per capire cosa accade. Dai, abbiamo 1 ora e 2 minuti. Adesso siamo veloci, colpa di Mauro che è arrivato. Adesso qua l'argomento che arriva adesso ne parleremo per un'ora. Un disastro. Abbiamo anche due sole domande a Schisturbo, ci è andata bene. Allora, parla spesso del famoso coaching tree, cioè l'albero di allenatori, sì, esatto, che discendono da un head coach di rispetto, di profilo, di età, vabbè. Quello di cui vogliamo parlare questa sera, farci una piccola discussione, è l'albero avvizzito di Bill Belichick. Siccome, voglio dire, è appena passata l'Immacolata, anche noi prepariamo il nostro albero, abbiamo pensato a quello di Belichick, perché essendo head coach da una settantina d'anni, ne ha avuti di assistenti al di sotto che poi hanno tentato la carriera di allenatori. Allora, io sono andato a prendermi un po' di statistiche. Ho preso solo gli ultimi, perché potevo andare indietro di 20 anni, però... Vado, autorizzato, vado, siete pronti? Josh McDaniels, 11
anni. Facciamo la ola a ogni nome?
Non conviene, guarda. No. Allora, Josh McDaniels, 11-17 nei 2 anni ai Broncos, 5-8 nel suo anno ai Raiders, che è questo. Gio Giaggi, amico mio di Mauro in persona, 3-7 ai Giants, poi cacciato. Brian Flores ai Dolphins, 11-15 in due anni. Matt Patricia ai Lions, 13-29 un pareggio in due anni. Jim Schwartz, che ha preceduto Patricia ai Lions per 4 anni, 29-51. Unica eccezione o quasi la regola è Bill O'Brien, che nei suoi 6 anni a Texas ha chiuso con un 52-48, ma nel passaggio tra Patriots e Texans si è fatto qualche anno a Penn State riempendo le scarpe di tale Joe Paterno, che probabilmente voi conoscete anche meglio di me. Quello che volevo dire è vi ho citato questi, ho visto il record di quelli che li hanno preceduti, siamo più o meno simili. Di solito si dice che da un grande head coach nascono nuovi grandi head coach o bravi head coach, ad esempio, che si può portare per esempio Bill Walsh. Uno. Seconda cosa, bisogna sempre considerare, far la tara nelle squadre in cui questi signori sono andati a fare l'head coach, perché insomma prendere in mano i 49ers dopo Bill Walsh è una cosa, andare magari ai Lions è un'altra. Insomma, c'è anche qualche attenuante, però qua sembra che il discorso di massima è che quando queste persone escono dal cono d'ombra in tutti i sensi di zio Bill, facciano veramente fatica, parlando sempre di head coach, di ruolo da head coach, come coordinatore in un altro discorso. Volevo sapere un po' così il vostro parere sulla questione.
Secondo me Belichick non è capace di insegnare, o non ha voglia. Oppure quelli che
di insegnare a lui, chi, scusa,
ai suoi sottoposti,
al suo staff, non ai giocatori.
Oppure, no, chiaro. Oppure questi ha trovato una serie di personaggi che hanno poca capacità di apprendere e rubare i segreti, non lo so.
Detto che mi corre l'obbligo di spezzare una lancia in favore di Brian Flores, che forse di tutti i nomi è il meno peggio, perché comunque aveva tutta una serie di circostanze attenuanti, cioè personale a disposizione a Miami, e il rapporto si è interrotto per tutta una serie di ragioni che vanno al di là della sua capacità di allenatore, ma comunque qualcosa l'aveva fatto intravedere, ma lasciamo perdere questo, cioè, comunque il record è quello e parla. L'idea che ho io, a parte che noi prodi botanici parliamo di albero avvizzito, in realtà non è un albero avvizzito, perché l'albero in sé di Belichick continua a dare frutti, e lui coi Patriots comunque il sangue dalle rape continua a cavarlo. È un albero che non fa frutto, fa foglie ma non fa frutti, come un olivo quando lo poti nel modo sbagliato. Secondo me non è il problema, ma la questione sta nel particolare particolarità, mi si consente il gioco di parole, del modo di allenare, dove allenare non è solo allenare una squadra, ma di gestire la cosa, cioè proprio a 360 gradi, di Belichick, che funziona in determinate circostanze, in determinate situazioni. È un sistema che funziona in un determinato modo e a determinate condizioni. Una di queste condizioni, forse a questo punto la più importante, è essere Bill Belichick, cioè avere un patrimonio di conoscenze tecniche, umane, professionali e quant'altro, che evidentemente non è così facilmente replicabile. Per cui nel momento in cui tu trascorri gran parte della tua carriera in questo ambiente, facendo le cose in un certo modo, vedendo che funzionano, nel momento in cui, non so, un Josh McDaniel a caso, okay, che va a giocarsi la sua carta, è chiaro che si gioca la sua carta sulla base di quello che sa fare e cerca di portare un approccio che è l'unico che ha imparato, perché è sempre stato sotto l'ala di Belichick, ma che non è in grado di replicare perché lo sa fare solo Belichick, perché è talmente particolare, talmente complesso, e tutti i giocatori che sono transitati dai Patriots lo hanno detto, che qui si lavora in un modo diverso, è una cosa particolare, eccetera, e infatti non tutti si sono trovati a proprio agio nell'ambiente dei Patriots, perché è una cosa talmente particolare che forse è talmente difficile da replicare che tutta questa gente messa in condizione di andare fuori nel mondo con la loro valigetta di cose che ho imparato, un conto è averle imparate, ma un conto è saperle mettere in pratica. Perché non le sanno mettere in pratica? Perché non sono Belichick. Perché, tipo, l'esempio classico è Patricia, tutto quello che abbiamo letto su di lui, sul suo periodo ai Lions, le testimonianze dei giocatori dicevano che aveva tutta una serie di approcci dispotici e quant'altro, che cioè, chi si crede di essere Belichick. McDaniels nel suo primo stint ai Broncos mi pare che le cose erano quelle. Adesso Marco forse sa meglio, cioè la mia idea è questa: la difficoltà di fare come Belichick senza essere Belichick, perché è un modo di lavorare e di impostare le cose talmente particolare che se sei lui lo sai fare, se non sei lui no. Just my two cents.
Mettine altri due allora, perché sono d'accordo, nel senso...
Just non our è... four...
Esatto, non è assolutamente replicabile, ma se Belichick azzeriamo tutto quello che ha vinto, non quello che ha imparato che sa fare, ma tutto quello che ha vinto, se lui con tutte le sue conoscenze approdasse oggi in una squadra NFL, non i Patriots che gli danno tutta quella carta bianca e tutto quel credito, io sono convinto che non andrebbe così bene. Per un motivo: i giocatori lo rispettano solo perché ha vinto quello che ha vinto, perché stare lì sotto di lui non è particolarmente piacevole. Nessuno è particolarmente entusiasta di stare al metodo Patriots, lo fanno solo perché quel metodo ha dimostrato di portare vittorie e quei giocatori hanno apprezzato le vittorie. La poca intelligenza dei suoi assistenti è stata proprio cercare di riproporre esattamente quel modello, specie dal punto di vista umano. E quando arrivano da un'altra parte...
Quello è il punto chiave.
Esatto, e si pongono in maniera arrogante, i giocatori guardano, cioè, sì, magari tu li hai vinti quegli anelli, ma probabilmente non li hai vinti tu, li ha vinti l'altro, tu eri lì e quindi li hai vinti perché c'era lui, e quindi devi cambiare atteggiamento. Io devo dire che l'head coach può essere fatto in maniere molto diverse. Una è la maniera di Belichick, una è invece la maniera di dire: io gestisco il patrimonio umano, poi i miei coordinator mi gestiscono l'aspetto tattico. E non è uno sminuire, anzi, secondo me è molto più difficile, perché paradossalmente è molto più facile star lì a dover sentirsi anche le paturnie del campione che magari è meno campione e devi cercare di motivarlo lo stesso, piuttosto che tracciare lo schema: ah ok, questo non funziona, cambiamolo. E invece è un aspetto che secondo me è molto sottovalutato. Secondo me dietro gli errori di Patricia e compagnia bella sono stati proprio quelli:
credere di essere, comportarsi come Belichick non essendo Belichick.
Ma infatti adesso non è per tornare sul discorso di Flores, che avendolo vissuto abbastanza da vicino per 3 anni, forse 2 elementi li ho raccolti, ma quello che si era notato di Flores è che, a parte all'inizio, chiaramente all'inizio di un'esperienza di head coach ti rifai all'esperienza che hai avuto e cosa hai fatto, ma poi aveva comunque cercato di distaccarsi, cioè di mollare il modello. Se vi ricordate, il primo anno si era portato tutta una serie di allenatori che erano con lui ai Patriots, che poi dopo un anno ha mollato. Ripeto, al di là di come è andata a finire, di tutti i motivi che hanno portato alla chiusura del rapporto con Flores, quello che lui comunque era chiaro che stesse cercando di fare era quello di crearsi il suo modo di allenare e di condurre le cose, di gestire la franchigia. Io non lo so se poi ci sarebbe riuscito se le cose non fossero andate così o no, questo è materia di discussione per i posteri. però ci stava provando, cioè aveva questa idea di crearsi la sua identità, di non ripetere, per dire, gli errori che ha fatto Patricia e che a quanto pare sta continuando a fare Josh McDaniels. Cosa che, guarda, io, per dire, non è avvenuto con altri. Scusa Marco, ti ho...
No, penso che fra poco vi devo salutare, che devo recuperare un bimbo in palestra, ma...
Dici di McDaniels.
No, a me quello che mi ha deluso più di tutto è che era arrivato come etichettato come genio offensivo, ma è vero, c'è stato qualche infortunio di troppo, tutto quello che volete, il talento ovviamente... specialmente linea d'attacco, non è che sia il massimo della vita, però il suo atteggiamento in diversi momenti della partita, il suo poco coraggio, adesso non dico di fare come Bradley dei Chargers, però neanche di fare il nero rocco dell'NFL. E quindi questa cosa è quella che mi ha lasciato un po' più perplesso, perché lo spogliatoio sembrerebbe anche abbastanza con lui, unito, non è che ci sono grosse polemiche da questo punto di vista, è proprio una questione di come affrontare e preparare la partita. In molte partite Raiders o si sono presentati male in partenza o hanno ceduto alla fine, e quando tu stai vincendo 4 partite con più di 13 punti di vantaggio all'ultimo quarto e le perdi, qualche responsabilità io ce la vedo, anche nell'atteggiamento proprio che l'allenatore ha nei confronti della partita, oltretutto anche in partite dove come dire, non hai più niente da perdere, giocatela, non importa, però è vero che è facile da qui dire queste cose, non essere là con delle responsabilità, però aver perso tante partite di poco e in quel modo qui mi sta lasciando più di un dubbio, e con questo vi saluto.
Ciao Marco, alla prossima.
Ciao Marco.
Ciao, giovedì. Ciao.
La sensazione che mi stai venendo sentendo i pareri e le cose è che, non lo so, la domanda che mi verrebbe e sarebbe interessante anche trovare una risposta è: non è che per fare l'allenatore, cioè per fare l'assistente di Belichick, uno dei requisiti è annullarsi, cioè non avere una personalità, cioè non riuscire a sviluppare la prossima personalità. Cioè, mi spiego, adesso si fa un gran parlare, cioè il coaching tree di moda negli ultimi tempi è quello di Mike Shanahan. Sono usciti suo figlio, è uscito McVay, è uscito McDaniel, cioè è uscita diversa gente. Ma cioè, nessuno si sognerebbe di dire che Kai Shanahan o Sean McVay sono dei cloni di Mike Shanahan. Hanno una loro personalità che poi evidentemente sono riusciti a portare in un altro luogo e a creare in certi casi anche il proprio coaching tree. Vedi Sean McVay e tutte le battute che facciamo noi, basta andare a prendere un caffè con McVay e sei diventato un genio. Forse, no, non lo so, cioè tutti questi signori, McGenny, Joe Giaggi, Patricia, compagnia cantante, è gente che lavorando sotto Belichick non è riuscita a sviluppare la propria personalità, forse perché nel sistema impostato da Belichick non è richiesto, cioè, o forse perché è comodo, non lo so, sto facendo delle ipotesi, ma è chiaro che se hai una personalità da esportare in un altro posto, poi ce la fai. Se quando vai lì e diventi un olivo che non fa frutti, poi la gente se ne accorge.
E valesse anche per i giocatori? Nel senso... Cioè... Puoi esprimere la tua personalità come giocatore in un sistema come quello di Belichick? Io non credo.
Io credo che a lungo andare questo sia uno, ma adesso vado off topic, questo sia uno dei motivi, se non il motivo fondante, che ha portato alla separazione delle strade tra Brady e Belichick. Però, ripeto, sono off topic, ma sento un fragoroso silenzio da parte di Ale però su questa cosa.
Anche Mattia è uno scherzo.
Ma no, io con gli alberi davvero faccio fatica perché
non hai il pollice verde.
No, nel senso che vabbè, avete detto praticamente tutto quello che c'era da dire su questo tema, devo dire la verità, cioè, ho proprio poco da aggiungere perché avete sviscerato tutto quello che andava sviscerato. Io poi sono cioè a me è caduto un frutto, perché io arrivo dall'albero di dal proficuo albero di McVay, quindi sto guardando cosa combina, che tra l'altro a sua volta arriva dall'albero di Shanahan, che hai già citato, dunque devo
l'albero a cui tendevi la pargoletta.
Esatto, quindi adesso devo solo che sperare. È chiaro che Belichick, insomma, io mi ricorderò sempre quello che disse Reggie Wayne quando provò ad andare a giocare ai Patriots, e dopo due settimane disse: ragazzi, preferisco ritirarmi, perché sinceramente a me giocare a football piace, perché mi diverto, ma se devo giocare a football senza divertirmi, e qui poi il sottinteso era magari non vinco nemmeno perché si è chiusa la finestra, non ci sto in quel regime, perché quello è un regime più che un sistema. E quindi ci sta che sia difficile creare una personalità all'interno, all'ombra di un Bill Belichick. Poi può anche essere che il vero talento ce l'abbia lui. Può anche essere che il vero talento ce l'abbia lui, perché quando vedo che adesso sta giocando con Patricia, offensive coordinator, dico vabbè, allora
vale tutto.
Allora ci metti pure me a fare l'assistente di Belichick, e probabilmente riesce a coprire anche le mie enormi lacune in fatto di allenare una squadra di football NFL. E torniamo al punto dell'amico di Mattia, di quel giornalista che ha messo Belichick dietro altri 3-4 allenatori nella classifica dei migliori dell'NFL. Mattia, ho visto che hai smutato il microfono quando abbiamo parlato.
Parla nominato tuo amico.
Esatto.
Sì, ero pronto a iniziare a insultarlo, ma mi sono perso purtroppo il discorso, perciò non volevo intervenire a gamba tesa. Ho sbagliato tasto.
Beh, ma su di lui potevi tranquillamente intervenire, no? Secondo me anche quello incide, cioè anche la qualità di un Belichick è talmente elevata che probabilmente non ha bisogno. Di solito si dice, no? Quando si parla di allenatori, che un grande allenatore è quello che sceglie gli allenatori più forti di lui, in modo che lui si debba limitare a gestire le situazioni piuttosto che ad allenare in senso vero e proprio. Io credo che per Belichick non sia così.
No.
Cioè Belichick è veramente fortissimo, è un allenatore incredibile, che probabilmente non ha bisogno...
Tende un po' a essere egemone nel suo interno.
Sì, e non ha neanche bisogno, Mauro, di fenomeni.
Sì, sì, sì.
Al suo fianco, perché tanto il fenomeno è lui, e quindi si può accontentare di quel che passa il convento.
Va bene, va bene.
Bene. Ci siamo piaciuti?
Ma ci piacete sempre, guarda. Allora, facciamo così, dai, visto che siamo a 1:21, abbiamo solo due domande, passiamo subito ad Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora, Steck, che è lì in chat pronto a farci sapere cosa pensa della nostra risposta, ci chiede se dopo appena 3 stagioni Jalen Hurts si appresta a diventare il nuovo quarterback di Philadelphia, scritto maiuscolo, al pari di altri quarterback notabili degli Eagles, e in chat ha allegato un grafico con le statistiche di chi lo ha preceduto. Credo che Stecco intenda possa diventare il QB punto degli Eagles per il futuro.
Io non ho mica capito la domanda, però
inventa una risposta.
Ah no, beh, c'era Mattia che era partito di inventare la risposta.
Dipende, immagino, dai playoff. Se ti arriva un championship game, magari puoi mettere nella stratosfera di un, che per adesso sto discorso è difficile, ma di un Foles o di un Wentz, perché comunque durante il presente è 3 anni che lì anche Wentz i primi anni ha fatto bene, Foles gli ha trascinato il Super Bowl, però metterlo magari nella categoria McNabb sarebbe un attimino irrispettoso per McNabb, perché è stato forte per tanti anni.
E quindi aspettiamo.
Diciamo che sta consolidando il ruolo, perché ricordiamoci che prima dell'inizio dell'anno non c'era certezza che sarebbe diventato il franchise QB degli Eagles, anzi si diceva sempre vabbè, per quest'anno lo tengono e poi l'anno prossimo scelgono un quarterback. Cioè gli Eagles, ecco, se io ero sicuro del fatto che avrebbero fatto bene, e sono insieme a Mauro, ci siamo sempre stati sul treno degli Eagles, sul il discorso quarterback era uno dei punti di domanda grossi a inizio stagione, cioè sarà Hurts che diventa il franchise quarterback degli Eagles, oppure lo cambiamo come si parlava appunto in estate l'anno scorso e facciamo quest'anno di passaggio e vediamo come va. Adesso
perché anche fino all'anno scorso anche Hurts
mi sembra che adesso abbia consolidato il suo ruolo, è il quarterback che gli Eagles probabilmente, su cui gli Eagles investiranno nei prossimi, almeno nei prossimi 3-5 anni, mi sembra adesso che l'abbia consolidato. E devo dire la verità, anche a livello di gioco, anche sui passaggi, aiuta a avere i ricevitori che ha, ma lui sta migliorando di partita in partita.
La seconda e ultima domanda che ho saputo è di Born Identity. In questa stagione in cui sono quasi più i quarter backup che solita di starter rispetto ai superstiti, è mai possibile che i Washington Commanders non diano uno straccio di possibilità ad Howell?
Perché? Cioè,
perché? Esatto.
Alla fine Heineken con i suoi limiti, però ti sta facendo vincere, finché vinci non puoi cambiare quota del titolare. Che
a meno di non volerti cacciare in un mare dei guai.
No, ma infatti che il resto della squadra mi sembra che l'abbia abbastanza accettato come leader Heineken.
A parte che tecnicamente anche Heineken è un backup, perché il titolare era Wentz.
Tra l'altro.
E poi, voglio dire, io nella mia vecchiaia, ormai continuo a ricordare a ogni piesso spinto che tale Rodgers Aaron ha tenuto la cartellina per tre anni a Brett Favre. Per tre anni, dopo essere stato scelto, ha tenuto in mano la cartellina. Non mi pare che gli abbia fatto un gran male.
Assolutamente. Allora, dai. Perfetto, troviamo solo queste domande, quindi a noi va bene anche così. Ci apprestiamo a chiudere questa puntata di scusate il disturbo, però prima di farlo abbiamo delle certezze assolutamente, che sono: uno, gli appuntamenti futuri. È già online Cool Bueno, è già online, è uscito questa mattina, Martino Martino che ci ascolta in diretta comunque.
Vabbè, se ci fa giocare la domenica notte,
vabbè, la mattina col caffè latte registrate. Il Purple Valhalla questa settimana, Ale?
Ci siamo, adesso registriamo tra pochissimo, quindi siamo in arrivo.
Quindi nei prossimi giorni trovate Purple Valhalla. Giovedì, solito appuntamento con scusate al College Football, e in più ci sarà la puntata di The Snap di Luca Rossi dedicata a 34 minuti di buio, non vi dico altro, e in più la sera alle 21.30 scusate.
Ah, è per questo che tu stasera dai la luce.
Esatto, hai visto. Ma aspetta, posso fare anche questo? Vediamo se si vede la differenza. No, non si vede, vabbè. Ho una bellissima... Aspettate, faccio vedere, mentre parlo con voi, faccio vedere una bellissima palla da football che si illumina.
Ma che peccato che i nostri ascoltatori non la possono vedere.
Non la possono vedere, esatto, è così. Però voi sì e io ci tengo. Allora, è la sera alle 21.30, scusate il pronostico. Attenzione, prima di salutarvi, ricordate che sabato c'è football NFL. Tre partite, alle 19 Vikings contro Colts, alle 22.30 Browns contro Ravens e alle 2.20 di notte, tra sabato e domenica, Bills contro i Dolphins.
Ma basta.
Guarda, io sono un uomo della West Coast, io ho...
Sì, ma la West Coast è una cosa, la notte è un'altra.
Ma per me è uguale.
E va bene che questo è sabato e che il giorno dopo è domenica.
Dopo le 9:30 è sempre notte. E quindi, insomma, è un promemoria per voi. Vi ripeto che giovedì esce la newsletter, giovedì sera, diciamo, quindi se non siete abbonati fatelo gratuitamente. Trovate tutto sulla home page di Outdoor Magazine. Abbiamo una chat Telegram, iscrivetevi anche a quella, seguiteci su anche su Instagram, su Twitter, su Facebook, insomma dove volete, noi siamo là. Grazie Mauro, Giorgio, Mattia, Alessandro e Marco che ci ha salutato per averci fatto compagnia. Da Giovanni Ganci è tutto, ci vediamo settimana prossima.
Football che c'è lì,
tu sei ciò che fa per me,
lo consiglio anche a te.
Mi collego qui
ai podcast della Hardwood Family.
Oh yeah! Ora spero a noi.
ti unirai.
Oh yeah.
Perché il football non ci basta mai.
Stavo pensando, Mauro, ma questo Ezio Luzzi che ci canta nella canzone di Natale, ma io è una cosa che apprezzo tantissimo, sai?
Beh, ma è il nostro affezionato.
L'aveva fatto anche in quella del 2020, sì. Anche
sì, 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 sì. Quella del 2020 aveva cantato anche mio cugino.
Ti anche tuo cugino, sì, proprio questo ci ha detto che andava in vacanza.
No, questo ci ha detto che non gli piaceva la canzone. Fai soldi. Sai che lui è fatto un po' strambo.
Sì, sì. No, no, come possono
sognare. Sì,
me lo sogno la notte. No, vabbè, ma è
questo. Poi
esatto, bravo. Gancio! Adesso mi viene in mente, però. No, però il Ciruzzi è una cosa che mi fa piacere, guarda, davvero tanto.
Sì,
tanto,
sì,
tanto.
Sì, sì.
Poi
sì, sì.
Ha fatto gli anni settimana scorsa, questi giorni qua, quindi tanti auguri anche a lui. Ma ora direi, facciamo così, come hashtag, un disturbo Luzzi.
Massimo.
Così, dai.
Voglio stare sempre insieme a te.
Oh, oh yeah. Con te vedrò tutti i playoff.
Poi andrò al Super Bowl.
Ador, puoi sentirmi?
Io che sono sempre qui,
pronto ad ascoltare
tutto il football che c'è lì.
E tu sei ciò che fa per me.
Lo consiglio anche a te. Mi collego qui
ai podcast della Adult Family.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.